San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 32ª puntata. Per i fratelli di Niepo Kalanów. Ogni visitatore che prima della Seconda Guerra Mondiale ha visitato Niepo Kalanów è rimasto meravigliato non tanto per la imponenza degli impianti, quanto per il numero dei religiosi addetti al lavoro. Bisogna confessare che difficilmente, ancora oggi, è dato trovare una comunità religiosa di circa 1 migliaio di membri, qual era Niepo Kalanów in quel tempo. Comprensibile quindi lo stupore del visitatore, che giustamente trovava inspiegabile il fatto di tante vocazioni, in qualità di semplici fratelli operai, e del loro fervore religioso. Quale il richiamo? Qual è il segreto? Crediamo che il segreto di Niepo Kalanów, oltre la fama di santità che circondava il fondatore, debba trovarsi nella premura che padre Massimiliano volle posta per l'educazione intellettuale dei fratelli e nell'assidua e perseverante assistenza spirituale. Spesso infatti le vocazioni religiose non sacerdotali vengono trascurate, perché da tali religiosi, compiuto l'anno di prova, si richiede il solo disbrigo dei lavori manuali, presumendo il profitto spirituale dalla consueta pratica religiosa quotidiana. Ciò sarebbe stato dannosissimo per Niepo Kalanów, città eminentemente del lavoro. Invece, per aver saputo padre Massimiliano prudentemente e soprannaturalmente elevare lo spirito di tutte le vocazioni accorse, Niepo Kalanów fu e resta un centro religioso che merita i più lusinghieri giudizi. Dal detto fin qui, il lettore avrà già ammirato la benevola paternità di padre Massimiliano verso i fratelli. Più avanti li incontreremo a contatto diretto con essi. Intanto è doveroso, per l'integrità del nostro racconto, riportare quanto egli abbia contribuito nella formazione dei fratelli, fin anche dal lontano Giappone, sia nelle lettere dirette al padre Floriano Kojura, superiore di Niepo Kalanów, sia agli stessi fratelli. Secondo padre Massimiliano, l'educazione intellettuale dei fratelli non deve essere trascurata, perché anche essi sono religiosi come i candidati al sacerdozio. Apertamente scriveva: «Mi pare che non sia contraria allo spirito della regola di San Francesco l'elevazione generale delle capacità intellettuali dei fratelli. Non riesco a comprendere la ragione per cui il precetto della regola «gli illetterati non curino di imparare le lettere» debba applicarsi soltanto ai fratelli e non a tutti i religiosi francescani, anche sacerdoti. Mi pare che San Francesco fosse preoccupato più del curino che delle lettere. Ai superiori è imposta la cura, mentre i sudditi devono lasciarsi guidare secondo l'obbedienza e non desiderare di essere letterati. E questo mi sembra che sia importantissimo, nella stessa misura per tutti i religiosi, sia per i semplici fratelli, sia per i sacerdoti. In forza di questa più che giusta interpretazione dello spirito e non della lettera della regola, egli volle ben indirizzate dai superiori le capacità dei singoli fratelli. Nessuno più di lui poteva conoscere l'utilità dell'impiego, il più razionale possibile, di essi nell'apostolato della milizia, sia in epoca Lanuf che in terra di missione. Da qui quest'altra istruzione al padre Floriano circa l'educazione dei fratelli. Elencando i requisiti dei quattro fratelli da inviare alla Mugenzaino Sono, mi sono ricordato di ciò che da vario tempo vagheggiavo in Polonia, cioè un più razionale sviluppo delle capacità produttive dei fratelli in epoca Lanuf. Penso di non indagare soltanto cosa abbia fatto un candidato prima della missione, a quale lavoro sia stato inclinato, dove e per quanto tempo e con quali risultati abbia precedentemente lavorato, ma piuttosto studiare bene a quale specializzazione destinarlo in epoca Lanuf, per utilizzare nel miglior modo possibile le sue capacità intellettuali, psichiche e fisiche, e la stessa preparazione precedente. Il periodo di prova per i primi voti, il noviziato, esigerà che il candidato sia tenuto alquanto lontano dal lavoro perché impari e si abitui all'obbedienza soprannaturale. Ma ritengo che più tardi, dopo i voti temporanei, debba essere deciso l'indirizzo per lo sviluppo scientifico e lavorativo. Credo poi che questo sviluppo e progresso in un determinato campo debba essere aiutato con lo studio, con conferenze ed esperimenti, fino anche con esami, almeno per un periodo di tempo. Si noti che tali suggerimenti e riflessioni pedagogiche erano diretti da padre Massimiliano solamente ai superiori. Non se ne trova uno solo fatto direttamente ai fratelli. A questi, invece, ha sempre indirizzato sole esortazioni per il loro profitto spirituale. Quanto a queste, il materiale è abbondantissimo. Bisognerebbe riportare alla lettera l'intero epistolario indirizzato ai fratelli. Ne riportiamo solo alcuni brani che crediamo più che sufficienti a inquadrare la sollecitudine amorevole, motivata da vero amore fraterno e cristiano, nella direzione spirituale dei confratelli. Durante la seconda dimora giapponese di padre Kolbe, 1933-36, la corrispondenza ufficiale della Mugenzai non sono era sbrigata dal superiore padre Cornelio Ciuprek. Spesso però le lettere hanno una aggiunta, perché era lo stesso padre Cornelio a pregare padre Massimiliano perché inviasse un suo pensiero a epoca Lanuf. Quali pensieri? Eccoli. Mi si domanda che scriva qualcosa. Lo faccio molto volentieri. Tanto più volentieri perché è un bisogno del mio cuore nell'affetto verso di voi, amati padri e fratelli. Parlarvi non da superiore ma da confratello, che sente e pensa come voi, ed il quale desidera sempre essere unito a voi nella carità. Ecco. La città dell'Immacolata in terra di missioni è veramente quale la immaginate e come io l'ho sempre desiderata. Modestissima, poverissima, nel vero senso della parola francescana. Noi qui viviamo, amati fratelli, poveramente, talvolta anche molto poveramente, però non soffriamo la miseria. L'Immacolata vigila sopra di noi e San Francesco col suo spirito è in mezzo a noi. Se occasionalmente ci manca qualche cosa per la vita, ci ricordiamo che siamo pure figli di San Francesco, assai più povero di noi, e che nelle privazioni esclamava «Dio mio e mio tutto». Siamo molto felici e contenti. Ci unisce l'amore e la concordia fraterna e il fine comune. Molto, ma molto soffrire per Cristo e la sua santa causa, e conquistare il maggior numero di anime a Gesù attraverso l'Immacolata. Pregate perché non abbiamo mai a dimenticare questo fine. Desideriamo la vera felicità per il nobile popolo giapponese. Quando si getta uno sguardo su milioni di anime così nobili, sulle pagode pagane, senza volerlo viene un sospiro supplichevole. O Gesù, quando anch'essi saranno tuoi, Madonna Immacolata, abbraccia loro sotto il manto della tua materna protezione. Tra i fratelli di Nepo Kalanov ve ne erano non pochi pieni di entusiasmo, ansiosi di approfondire gli ideali della milizia con lo studio della mariologia. Poteva padre Massimiliano non approvare tale desiderio? Ma precisava: studiare la mariologia sarà una cosa buona, ma ricordiamoci sempre che impareremo a conoscere meglio l'Immacolata nell'umile preghiera, nell'amoroso disimpegno dei doveri quotidiani, che dalle dotte definizioni, distinzioni ed argomentazioni, sebbene anche ciò non sia da trascurare. L'Immacolata è qualcosa così sublime, così vicino alla Santissima Trinità, che uno dei Santi Padri non esita a definirla il complemento della Santissima Trinità. Nessuna meraviglia perciò che la mente umana, nella sua piccolezza, si perda se osa approfondire il mistero e che la mente presuntuosa impazzisca. Che sappiano ciò tutti gli abitanti di Nepo Kalanov. Ogni giorno cerchiamo di essere sempre più cosa dell'Immacolata ed in lei e attraverso lei essere di Gesù, di Dio. Non contentiamoci di esserle soltanto vicino. Non dividiamo a caselle il nostro quotidiano servizio, a Dio Padre, a Gesù, all'Immacolata. Ma serviamo Dio in Gesù Cristo, attraverso Gesù Cristo. Serviamo Gesù nell'Immacolata e attraverso l'Immacolata. Con lei, in lei e attraverso lei dobbiamo arrivare a Gesù. Con lui e attraverso lui a Dio Padre. E lo Spirito Santo? Ah, lo Spirito Santo nell'Immacolata come la seconda persona della Santissima Trinità, il Verbo, in Gesù Cristo, con questa differenza. In Gesù abbiamo due nature, la divina e l'umana, mentre una sola persona, quella divina. Invece, la natura e la persona dell'Immacolata è diversa dalla natura e dalla persona dello Spirito Santo. È un'unione inspiegabile, ma perfetta, per cui lo Spirito Santo non agisce che attraverso l'Immacolata sua sposa. Da qui, ella è la mediatrice di tutte le grazie dello Spirito Santo. E poiché ogni grazia è il dono di Dio Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo, ne segue che non c'è grazia che non sia proprietà dell'Immacolata, data a lei affinché la distribuisca liberamente. Perciò, venerando l'Immacolata, adoriamo in particolare modo lo Spirito Santo. E così come la grazia viene a noi dal Padre per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo, a loro volta i frutti della grazia salgono da noi al Padre secondo l'ordine opposto, e cioè attraverso lo Spirito Santo e attraverso l'Immacolata e il suo figlio Gesù. Abbiamo il meraviglioso prototipo dell'azione e della reazione, come insegnano le scienze naturali. Nell'Immacolata, vostro Fra Massimiliano. Alcuni fratelli chiesero a padre Massimiliano un programmino settimanale d'indole spirituale per comportarsi come piccoli dell'Immacolata. Ed egli pazientemente rispose, ribadendo sempre la stessa verità. Veramente, ogni programma ha i suoi limiti, mentre occorre escludere ogni limitazione, anche del programmino. Cerchiamo di essere suoi figli e servi e schiavi, e tutto, tutto, tutto. In una parola, suoi, sotto ogni punto di vista e sempre più suoi. Come arrivarci? Ricordiamoci che l'essenza della donazione e della perfetta donazione non è il sentimento e neppure la memoria, ma la volontà. Se quindi qualcuno non senta la dolcezza nel trattenersi con lei, sebbene mi pare che ordinariamente ciò non accade, e neppure saprà ricordarsi di lei, pensare a lei, se non ritira la propria donazione, se la rinnova, stia tranquillo perché ella regna nel suo cuore. Noi possiamo controllare facilmente la volontà. Dobbiamo perciò vigilare che essa sia sempre più conforme alla volontà sua e che sempre più perfettamente la adempia. Questo è tutto. Per conoscere la nostra dipendenza da lei come un bambino, è necessario stringerci alle sue ginocchia come i bambini alla propria madre. Che lo spirito dell'Immacolata venga ogni giorno sempre più approfondito. L'essenza di Niepokalanov è che nel suo insieme e in ogni singola parte, in ogni anima che vi vive, regni l'Immacolata. Dobbiamo quindi aver cura di essere sempre suoi, affinché Niepokalanov sia sempre una migliore Niepokalanov. I più anziani nella vocazione, testimoni degli inizi, cerchino di formare i più giovani con l'esempio, con la preghiera e con la parola. Non basta che lo spirito odierno sia quello dei primi giorni della sua fondazione. Ogni anno, ogni giorno, deve esserci il progresso. Ogni Niepokalanov deve essere dell'Immacolata più che nei primi giorni di fondazione. Ma solo l'Immacolata potrà fare ciò, perché da soli non riusciremo a niente, potremmo soltanto guastare. Preghiamo che l'Immacolata lo faccia. Cerchiamo di collaborare insieme in pace e serenità di spirito. Quanto più saremo dell'Immacolata, tanto meglio comprenderemo ed ameremo il cuore di Gesù, Dio Padre, la Santissima Trinità. Tutto, tutte queste cose soprannaturali, solo lei potrà formare in noi. Ripetete agli altri quanto vi ho scritto. E pregate per me, affinché io per primo faccia ciò che scrivo. Una volta un fratello gli scrisse, pur non conoscendolo, perché venuto da poco a Niepokalanov, ed ecco come padre Massimiliano rispose. Fra R. asserisce che io non lo conosco. Come potrei non conoscerlo dopo aver letto una pagina piena piena della sua lettera? Noi tutti di Niepokalanov ci conosciamo bene. Ci anima lo stesso ideale, siamo dell'Immacolata. Quindi, figlio mio, ti conosco, non di viso, ma dal cuore, da ciò che mi hai scritto. Cerca di amare l'Immacolata ogni giorno di più, e così per tutta l'eternità, affinché al momento della morte possa scoppiare come una fiamma resa libera. Altra volta un fratello gli scrisse domandandogli come in pratica si possa armonizzare il pensiero della presenza di Dio con quello dell'Immacolata. Ed egli paternamente rispose: «La fantasia tende a presentarci Dio Padre, Gesù, l'Immacolata, eccetera, come oggetti separati di devozioni, come devozioni diverse, anziché presentarli come anelli della stessa catena, ben legati e come mezzi tendenti ad un unico fine, Dio uno e trino. Rispondo che quanto più uno è dell'Immacolata, con altrettanta maggior libertà e confidenza può avvicinarsi alle piaghe del Salvatore, all'Eucaristia, al Sacratissimo Cuore di Gesù, a Dio Padre. Non nuoce che la mente attualmente non pensi all'Immacolata, poiché l'essenza dell'unione con lei consiste non nel pensiero, nel ricordo, nel sentimento, ma nella volontà. Mi irrita il leggere la preoccupazione di sottolineare che la Madonna sia la nostra speranza dopo Gesù Cristo. La dizione può essere presa in senso buono, ma ritengo che tanta premura nel porre la clausola, certamente per l'adorazione dovuta a Gesù, potrebbe tornare di offesa allo stesso Gesù. Ricordate quando non erano sufficienti le macchine piane? È arrivata la rotativa. E giustamente possiamo dire che per la stampa puntuale di Il Cavaliere tutta la nostra speranza è nella rotativa. Se qualcuno aggiungesse: ma dopo la fabbrica che l'ha costruita esprimerebbe la convinzione che la rotativa potrebbe non funzionare e bisognerebbe rivolgersi nuovamente alla fabbrica. Verrebbe a dire che la fabbrica non ha costruito a perfezione la rotativa, il che non tornerebbe in lode della fabbrica stessa. Ancora quanto poco è conosciuta l'Immacolata teoricamente e meno ancora nella vita pratica. Quanti pregiudizi, incomprensioni e difficoltà vanno ancora vagando per le menti. Magari l'Immacolata volesse permettere ai suoi di Niepokalanov illuminare queste menti, dissipare queste nuvole tanto fredde, accendere l'amore verso di lei senza limitazioni, con piena libertà, senza timori che raffreddano e stringono i cuori. Non bisogna cercare il re vicino al palazzo, ma dentro, assai dentro, nell'interno delle sale. Anche quando non era richiesto di consigli o non gli fossero state fatte particolari domande, egli non sa mai chiudere una lettera senza un'esortazione. In una lettera di consigli pratici e redazionali aggiunge: ed ora una parola di incoraggiamento. La milizia è incominciata e si è sviluppata attraverso la santa obbedienza. Non poteva essere altrimenti, poiché la sua essenza è essere dell'Immacolata. Dell'Immacolata è serva, è figlia, è schiava, è oggetto, è proprietà, eccetera. In una parola, essere sotto ogni aspetto suoi. Sparire a se stessi ed essere suoi. Parte essenzialissima di questa trasformazione è adattare, conformare, unire la nostra volontà con la sua. Non c'è dubbio che la sua volontà sia completamente unita con quella di Dio. Si tratta quindi soltanto dell'unione della nostra volontà con la sua, affinché possiamo conformarci attraverso la sua volontà a quella di Dio. Solo la santa obbedienza è capace di manifestarci infallibilmente la volontà di Dio, la volontà dell'Immacolata. Il perfezionamento quindi della virtù dell'obbedienza è la cavalleria pratica dell'Immacolata e la vita della milizia. Ciò non significa non avere iniziative. Anzi, si può e si deve manifestare liberamente quali pensieri e desideri si risvegliano nel nostro cuore, purché siamo pronti con uguale contentezza della nostra volontà, perché la natura talvolta potrebbe anche essere contraria, ad accettare la decisione dell'obbedienza, sia essa favorevole o contraria ai nostri programmi. E poi i superiori sappiano che non intendiamo mai forzare la loro decisione. In caso di dubbio è preferibile far loro presente questa nostra disposizione, affinché non decidano con la nostra volontà piuttosto che con la loro. I citati riferimenti mettono a fuoco l'opera di Padre Massimiliano per l'elevazione spirituale della Nipokalanów polacca. Egli presto vi farà ritorno, ma con la presenza personale in mezzo ai suoi confratelli e in certo qual modo anche figli spirituali, nulla dovrà cambiare, nulla dovrà innovare. Continuerà a viva voce quanto prudentemente e paternamente già faceva per iscritto dal lontano Giappone. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 32ª puntata.